Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
A scrittrici triestine, La figlia che vorrei avere di Tatiana Roic, edito dalla Nave di Teseo, è il romanzo che ci accompagna da alcune settimane in un viaggio carico di emozioni, segnate da letture che raccontano il mondo della protagonista. Sania, più volte è stato ricordato, è una donna di frontiera tra Trieste e la Slovenia. Alla morte della zia Nora ripercorre i nodi più importanti della sua storia, che è la storia di un territorio. Alcuni di questi nodi sono stati argomento di conversazione con Tatiana Roic e certo, tra i vari temi e i tanti personaggi del romanzo, scegliere non è stato facile. Il mondo delle donne, importante per Sania, è una parte significativa di questo viaggio. Nora, la vecchia zia Maria, sua madre, la nonna Angiulinka, un mondo dalle profonde radici matriarcali. Nella scorsa puntata abbiamo parlato del mondo di Sania, diciamo, al maschile. Oggi chiedo all'autrice, a Tatiana Roic, che ringrazio per queste conversazioni, le chiedo di parlare del mondo di Sania al femminile, questo mondo di donne importanti per Sania, per le sue scelte.
Buongiorno e grazie ancora per questo invito e ricordo sempre l'amica Elena Zerkevenich-Grill che ci ha messo in contatto e ha dato a me la possibilità di parlare di questo mondo che io ho osservato e che osservo tuttora da più o varie angolazioni. E beh sì, questo romanzo nasce anche dai tanti profili femminili che si stagliano su un paesaggio alla fine, che è un paesaggio a ridosso di un confine, ma soprattutto a ridosso di alcune epoche, l'epoca diciamo pre e post bellica, il mondo contemporaneo, il ricordo, la nostalgia, l'infanzia, l'età adulta. E in tutto questo mosaico c'è sullo sfondo ovviamente questo territorio meraviglioso tra Trieste e il Carso ed è in qualche modo anche lo sfondo per le varie storie che si susseguono in questo tracciato dall'inizio alla fine che segue un tempo a volte anche da fiction, non tempo scandito dalla realtà.
Quindi un tempo dove passato e presente si incrociano, dove però le radici possiamo definirle matriarcali, le donne hanno una loro importanza, un loro specifico.
Assolutamente sì, io ho voluto proprio dare questa impronta per far capire quanto le donne, soprattutto in passato, forse più che al presente in maniera diversa, come si avrà modo, credo, di dire, abbiano dovuto sempre guardare la vita, affrontare la vita da sole. Gli uomini facevano un loro percorso, non meno difficile, ma le donne facevano il percorso che era dedicato più agli altri che a loro stesse.
Allora, di questo mondo popolato da donne che hanno una loro forza e una loro sicurezza particolare nel volerci essere, nell'agire, oggi conosciamo due nuove figure e il capitolo che leggeremo, o meglio, che Tatiana Roic ci presenterà attraverso alcune pagine, oggi in questo capitolo, il titolo è Il mio Carso, due sono le donne che conosciamo, Francesca e Nada, donne vive, vere, segnate da questa scrittura attenta, ma quanto mai veloce.
Sania aveva un rapporto molto stretto con gli odori, come parte inscindibile della memoria. Ricordava un forte odore di candeggina misto a un sentore di stantio, di urina, di profumi di cucina di un vecchio stabile, dove sua madre la mandava da bambina a comperare certa grappa di contrabbando spicciolo che le contadine portavano con dei vecchi autobus di linea da oltreconfine e la consegnavano a una vecchia, Francesca, che abitava in quello stabile smerciando bottiglie di acquavite che travasava in logori recipienti anonimi dalle etichette sbiadite o grattate via con un coltello e di cui rimanevano sul vetro soltanto dei brandelli di carta indecifrabili. Sania veniva mandata a comprare la grappa perché a sua madre faceva pena la vecchia Francesca che, come era in uso per il piccolo contrabbando di frontiera, smerciava anche certe pessime sigarette jugoslave, le Morava, che avevano presumibilmente la stessa provenienza. Erano pacchetti rossi con la scritta in bianco. Da una parte il nome era scritto in cirillico, perché la Morava era un fiume in Serbia. I serbi erano segnati da un carattere particolare, da una dignità ancestrale, in cui la stretta di mano valeva più di qualsiasi contratto scritto. Oi Moravo, oi Moravo, cantavano i serbi che lavoravano in quei paesi del Carso, dove facevano per lo più i muratori, assoldati dalle imprese edili locali. Venivano reclutati numerosi dall'interno della Serbia. Erano grandi lavoratori, silenziosi e seri quando lavoravano, e non si integravano con gli abitanti del luogo. Avevano lasciato la famiglia a casa. Forse alcuni non erano ancora sposati. Venivano visti come un innesto estraneo a quei luoghi. Francesca trafficava con le donne che venivano dai paesetti d'oltre confine, con la corriera. Il suo alloggio era al primo piano. Sania doveva andarci sempre prima di pranzo, appena tornata da scuola e di nascosto da suo padre che non tollerava quegli strani commerci in quel tugurio dove viveva la vecchia. L'odore di candeggina, mescolato a quello dei vecchi cessi comuni posti sul pianerottolo, inorridiva Sania. Prendeva fiato prima di entrare e faceva di corsa e in apnea quelle scale buie e lise, con il passamano traballante per non dover respirare durante il tragitto. La vecchia le apriva con un sorriso dalla bocca quasi completamente sdentata, con il fare di una anziana ruffiana. La faceva entrare in una piccola cucina dove erano accatastati vecchi mobili con mensole coperte da centrini di plastica e logore bomboniere dal tulle ingiallito. Oltrepassava la cucina uno spago sul quale Francesca talvolta asciugava qualche panno e parlava. Parlava sempre del marito morto tanti anni prima e delle lettere d'amore che le spediva dall'Africa dove lo aveva mandato Mussolini, in un linguaggio che Sania, nell'ingenuità di bambina, non comprendeva. Poi le faceva vedere la stanza da letto chiusa a chiave, con l'entrata che dava su quelle orribili scale, dove la vecchia teneva sul letto alto, coperto da un copriletto di damasco di un porpora scuro, delle enormi bambole di celluloide vestite da ballerine e sul comò tante foto del marito e dell'unico figlio che adorava e che la nuora le aveva portato via. Francesca parlava con una strana cantilena che contrastava il suo aspetto così poco rassicurante. Vestiva sempre con delle vestaglie di raso nero dai bottoni neri grandi e lucidi, dove si intravedevano le macchie di unto, e portava in testa un fazzoletto nero dalla fantasia provenzale rosa, legato con un nodo alla nuca. Aveva una bocca strana, con il labbro superiore leggermente piegato all'indietro e due occhietti furbi infossati tra le rughe, e cucinava dei soffritti di cipolla in certe pentole di smalto bianco. Sania non vedeva l'ora di potersene andare da quel posto che odiava, e appena usciva con la sua bottiglia avvolta in un foglio di giornale e le sigarette nascoste in un vecchio sacchetto del pane di carta paglia tutta stropicciata, scappava all'aria sperando che nessuno la vedesse uscire da quel tugurio. Si vergognava profondamente di dover andare in quella casa, di dover prendere roba di contrabbando, ma sua madre in questo restava irremovibile. Aveva per questa Francesca uno strano affetto misto a compassione, legato probabilmente a qualche suo ricordo d'infanzia. L'odore nauseabondo le restava nelle narici ancora per molto, tanto che dopo quelle visite Sania a pranzo non riusciva mai a finire di mangiare. Pensava con orrore alle maniglie di quelle porte tutte attaccaticce e unte. Si lavava ripetutamente le mani e la faccia, perché Francesca amava accarezzarle le guance e raccontarle la sua storia d'amore infinita. Con Nora avevano spesso parlato di queste vecchie storie, dei personaggi che sembravano usciti da certi film neorealisti o addirittura surrealisti, e Nora le diceva che erano queste le cose che Sania avrebbe dovuto scrivere nelle sue storie, perché erano cose vere, reali, che si sarebbero perse nel tempo. Infatti Sania si meravigliava sempre di come i ricordi le comparissero improvvisamente, dandole la sensazione di essere di nuovo una bambina. Sarebbe stato bello se avesse avuto il potere di fermarli o farli durare ancora, perché spesso erano ricordi di sua madre, storie che lei le aveva raccontato e che Sania aveva immaginato dentro di sé così tanto da sentirle un po' sue, parte di lei, parte del suo vissuto reale. Sania non aveva, ne era convinta, una memoria da trasmettere. Nulla di importante era accaduto durante i suoi 30 anni di vita, nulla che fosse degno di essere ricordato. Lei viveva le memorie altrui come fossero proprie, viveva se stessa riflessa in esse, quasi immersa in un immaginario che non era e mai sarebbe potuto diventare suo. Perciò sentiva sotto pelle la terra, gli odori, le voci che non aveva conosciuto se non attraverso altri. Gli odori le facevano tornare in mente le persone, i luoghi, persino le case. C'era la casa della madrina di Sania, la zia Nada, che odorava di ferro da stiro. La zia Nada non era una parente, era stata amica della nonna che Sania non aveva mai conosciuto e si era offerta di tenerla a battesimo. Era una donna pignola, perfetta, generosa e rigida allo stesso tempo. Dopo il pranzo usava leggere il giornale da cima a fondo e non dimenticava mai niente di quello che aveva letto, e poi lavava i piatti nel lavello di pietra sotto la finestra. In quelle stanze, in quella cucina, avevano vissuto i genitori di Sania da giovani sposi, prima di costruirsi la casa. In quelle stanze era nato Mitia. Quei vani erano in qualche modo anche parte dell'incanto. La zia Nada faceva venire la figlioccia nella sua campagna, nell'orto, le regalava ciliegie, fragole, noci. Durante la vendemmia faceva mettere da parte certa uva speciale che cresceva soltanto nella vigna sopra il mare e aveva un sapore inconfondibile, e i chicchi dalla forma ovale e lunga, dal sapore dolcissimo. E in primavera, quando fiorivano i narcisi e i giacinti, zia Nada ne raccoglieva nell'orto, tra le sue aiole, un grande mazzo che Sania doveva portare a sua madre. La faceva entrare talvolta nella stanza attigua alla cucina, nel salotto buono, che a Sania piaceva tanto, con la credenza scura per i cristalli e le porcellane e i divani di un verde acceso. Quando arrivava settembre, arrivava anche il compleanno della zia Nada, che aspettava Sania e la sua pianta di ciclamini. Quando Sania era diventata più adulta, le faceva il caffè, perché sapeva che Sania piaceva il caffè, e glielo serviva nelle tazzine buone, dallo stile Liberty, bianche, bordate col blu e con l'oro, le tazzine del matrimonio. E poi, nel corso degli anni, riteneva che Sania fosse grande abbastanza da poterle offrire anche certe ciliegie che metteva a macerare nella grappa. A Sania non piacevano, ma ne prendeva alcune e buttava giù quel liquore pungente e dolce allo stesso tempo. Zia Nada aveva un nome sloveno dal significato bellissimo, Speranza. Quello era anche il nome che era stato dato alla madre di Sania, un nome che il fascismo aveva proibito, e le numerose Nade erano state ribattezzate d'ufficio in Ade, Speranze, o Ide, o altro ancora. Boris non la smetteva di parlare di questo in Italia, in giro per l'Europa.
Scrittrici triestine, La figlia che vorrei avere, di Tatiana Roic. Oggi l'autrice ci ha letto alcune pagine del capitolo Il mio carso e scopriamo che nel mondo di Sania gli odori sono una parte inscindibile della memoria, certo costruiscono ricordi. Nora, abbiamo sentito, diceva a Sania che queste erano le cose da scrivere, che si sarebbero perse nel tempo. E allora, in questa conclusione, torniamo di nuovo a parlare della scrittura, ma ne parliamo anche considerando l'importanza di Nora, la funzione di Nora.
Beh, Nora è, come dire, l'anello di congiungimento tra passato e presente. E per questo la sua morte segna Sania così profondamente, perché in qualche modo le viene a mancare il raffronto tra ricordi e vita vera. E è chiaro che questo provoca in Sania una frattura, un dolore, una ferita che cerca di colmare attraverso la raccomandazione che Nora le aveva fatto: scrivi. Ma questo è successo anche a me, perché io ho un signore che è stato anche mio professore di lettere e che è un grande poeta triestino in lingua slovena, Miroslav Košuta, al quale a volte, scherzando, ricordo, racconto certe storie. E lui spesso mi dice: scrivi, perché se questo andrà perso, sarà perduto per sempre. E questo è un po' l'insegnamento che Nora dà a Sania. Se non lasciamo una traccia indelebile di quello che è stato, questo si perderà nel tempo e nessuno potrà mai più ricominciare a ripensare un tempo che fu, se non chiaramente per le cose che ci restano concrete. Ma il ricordo, collettivo, la memoria collettiva è una cosa molto molto importante, che ci fa ricordare da dove si arriva, le nostre origini, ma anche come dire, ciò che siamo stati nel tempo.
A questo punto, pensando proprio alla forza di certe personaggi femminili, la scrittura acquista ancora più importanza, perché può aiutare proprio per le donne di oggi, per la gioventù.
Io ricordo sempre un incontro con Alma Morpurgo, una grande donna della comunità ebraica triestina. Nel suo 100° anniversario è uscito un suo libro dove raccontava i suoi ricordi, le sue cose, la sua gioventù, e mi ha fatto pensare, e mi ricordavo spesso scrivendo questo libro, proprio di Alma Morpurgo e delle donne del libro cosiddette, che sono state tracciate in un bellissimo saggio di Cristina Venussi, in cui appunto si dava, come dire, la valenza della scrittura, del ricordo e della memoria alle donne. Io credo molto che sia così, perché sono alla fine le donne che fanno tramandare gli odori, i sapori, e la cucina è un po' questo senso, dà un po' questo senso. Quando si ricerca sempre l'archetipo di noi stessi o di ciò che siamo stati, dell'infanzia, del tempo forse in cui tutto era ancora perfetto e in cui i ricordi non facevano ancora male.
E lasciavano l'immagine di questa possibile perfezione, che forse magari perfezione tanto non era. Però, tornando a Sania, abbiamo detto che Sania, più volte abbiamo ricordato, è una donna di confine. Sania ha due passioni, il canto e la scrittura. Sania scrive. Allora mi domando, le persone alle quali si rivolgerà Sania, la nostra protagonista, saranno ancora donne di confine?
Forse no. Sania nel libro, non a caso, è come dire, lacerata tra due passioni, il canto e la scrittura, che poi alla fine sono parte di un mondo nostalgico. I suoni ci fanno immediatamente ritornare al punto di partenza, ci ricordano una persona, un luogo, un fatto, un episodio, un amore, un qualcosa che in qualche modo vive in noi. E questo confine è sempre labile. Certo, Sania si rivolge a, ma forse più a se stessa. Sta ricercando se stessa, ma coloro che leggeranno questa sua scrittura forse capiranno in parte cosa era il confine. Capiranno certo la lacerazione tra due passioni, ma non in maniera concreta. Per chi non lo ha vissuto, ovviamente, il confine, la cortina di ferro, il Finisterre, di cui abbiamo parlato nelle precedenti puntate, che costituiva effettivamente come dire, una barriera, ma anche forse una frontiera, un modo di approcciarci a qualcosa di sconosciuto che adesso ci è venuto meno, per fortuna.
E certo, chi leggerà il suo romanzo, La figlia che vorrei avere, certamente avrà modo di conoscere, di sapere che cos'è stato quel confine di cui appunto lei racconta nel suo romanzo.
Beh, questo mi fa piacere perché la storia è lontana, ma non così lontana. Noi a volte diciamo il confine è nelle nostre menti, nella nostra testa, più che ora che non c'è più in concreto. E anche questo si sta, come dire, sciogliendo piano piano, sta allentandosi. E le giovani generazioni io le ammiro perché loro vivono in un mondo molto più ampio di quello che è stato il nostro, un mondo molto più ricco, ma forse anche molto più crudele.
La ringrazio per questa conversazione e invito le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori alla prossima puntata, dove purtroppo dovremo salutare Tatiana Rojc. Alla prossima e grazie a Riccardo Righi, sempre alla regia.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici triestine, a cura di Mariella Grande.